Buonasera a tutti. Ricapitolando, queste sere precedenti abbiamo visto la misericordia di Dio nell'Antico Testamento. Ieri sera ci siamo soffermati a vedere la misericordia di Dio nei Vangeli sinottici, nelle parabole. Questa sera il professor Germano Scaglioni ci introdurrà nel tema biblico la misericordia nelle lettere di Paolo. Noi ci mettiamo in ascolto proprio perché ci aiuterà a entrare nelle lettere paoline. Il professor Scaglioni insegna alla facoltà teologica di San Bonaventura il Serafico a Roma. Grazie.
Buonasera a tutti voi. È un piacere rivedervi un anno dopo. Desidero anzitutto ringraziare Don Alberto, Don Andrea per l'accoglienza, per la loro cordialità. Ringrazio anche Michele per avermi portato qui a Tivoli e anche Andrea Facchini con cui ho preso contatti. Grazie a loro e grazie anche a tutti voi per la vostra presenza qui questa sera. E questa sera affronteremo un tema davvero interessante, la misericordia nelle lettere dell'Apostolo Paolo. Quando noi pensiamo alla misericordia, spontaneamente abbiamo come riferimento immediato il Signore, Gesù. Penso soprattutto alle parabole. Pensando a Paolo, forse ci viene l'immagine dell'uomo, del grande missionario, di colui che, animato da grande zelo per il Vangelo, affronta pericoli, fatiche, persecuzioni e tante altre cose. Non ci viene spontaneo associare il motivo della misericordia all'Apostolo Paolo, soprattutto per chi conosce un po' il carattere e la personalità dell'Apostolo. Invece, fin dalle prime battute, dobbiamo sfatare questo mito e vediamo in quale senso. Prima però di iniziare, prima di addentrarci nella riflessione, chiedo a Michele se cortesemente può leggere alcuni brani tratti da un'omelia del Santo Padre di Papa Francesco nel 2015, il 25 gennaio, in occasione della solennità della conversione dell'Apostolo Paolo. Sono veramente illuminanti perché ci faranno entrare nello spirito dell'incontro di questa sera. Poi farò alcune brevi sottolineature, dopodiché ci immergeremo in San Paolo. Prego.
Io sono il più piccolo tra gli apostoli, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia a me non è stata vana. La vocazione ad essere apostolo non si fonda sui meriti umani di Paolo, ma sulla bontà infinita di Dio, che lo ha scelto e gli ha affidato il ministero. La sovrabbondante misericordia di Dio è la ragione unica sulla quale si fonda il ministero di Paolo ed è allo stesso tempo ciò che l'apostolo deve annunciare a tutti.
Grazie. Vedete come il Santo Padre abbia colto diversi elementi che sono in stretto rapporto con il motivo, il tema della misericordia. Finora ho seguito un po' il programma della settimana biblica, il riferimento è stato in primo luogo agli evangelisti, in particolare all'evangelista Luca, quello che più si è soffermato a riflettere sulla misericordia. Non a caso Dante lo chiamava scriba mansuetudinis Christi, cioè lo scriba della misericordia, della mansuetudine di Cristo. E quindi Luca è passato alla storia come l'evangelista della misericordia. Ma non ci sono solo i Vangeli nel Nuovo Testamento, ci sono anche altri scritti e altri autori. Ebbene, fra questi altri autori, Paolo emerge come il teologo della misericordia. Quindi, se tra gli evangelisti Luca è l'evangelista della misericordia, in rapporto agli altri scritti del Nuovo Testamento è Paolo il teologo della misericordia, colui cioè che sul tema della misericordia di Dio ha riflettuto, potremmo dire, da par suo. Questa comunanza di interessi, Luca e Paolo, non è casuale, probabilmente. Perché? Perché noi sappiamo che Luca, che è anche l'autore del libro degli Atti, è stato un compagno e un amico di Paolo. Lo ha accompagnato, cioè, durante la missione. E quindi c'è una sorta di influsso reciproco. Non è un caso, quindi. Se da un lato abbiamo l'evangelista della misericordia e dall'altra il teologo della misericordia. Detto questo, esistono vari modi in cui organizzare un discorso sulla misericordia in rapporto a quanto ci ha detto Paolo. Direi che possiamo individuare tre linee, questo a titolo di introduzione. In primo luogo, Paolo si interessa del progetto di misericordia che Dio ha pensato per l'intera umanità. C'è un progetto, un'idea di misericordia che poi viene portata a compimento in vari modi, soprattutto ovviamente attraverso la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. È il primo livello, il grande progetto. Dio ha un progetto di salvezza e quindi di misericordia e lo attua in Cristo. È un avvertimento. La seconda linea. Parlando della misericordia, Paolo afferma che si tratta di una realtà che ha una destinazione universale. Detto in termini più semplici, riguarda tanto Israele quanto i pagani. Sapete che per Paolo il mondo si divideva in due gruppi, Israele e tutti gli altri. Era la visione che Paolo aveva, e quindi, pensando alla misericordia, nei suoi scritti noi possiamo cogliere questa seconda linea. La misericordia riguarda tanto il popolo eletto quanto i pagani. La terza linea è la dimensione più individuale, più personale della misericordia, e cioè l'uomo che ha ricevuto misericordia è tenuto a sua volta a comunicarla. Quindi una misericordia ricevuta, una misericordia da donare, ed è la dimensione più personale, più individuale della misericordia. E qui il riferimento è duplice. Paolo si riferisce alla vita del singolo credente, ma ancora di più al tema della misericordia in rapporto alla vita di una comunità cristiana, cioè di una chiesa. Tre linee, dunque. Il grande progetto di Dio, la destinazione universale, la misericordia non riguarda solo il popolo eletto, ma interessa anche i pagani, e poi, da ultimo, la dimensione personale della misericordia. L'individuo, la persona nella sua individualità, ma soprattutto come membro di una comunità cristiana, cioè di una chiesa. Ricordo che quasi tutte le lettere di Paolo sono indirizzate a delle comunità. Solo per eccezione abbiamo una lettera a Timoteo, due lettere a Timoteo e una a Tito. Tutte le altre hanno come destinatario una chiesa, una comunità cristiana. Ebbene, diciamo queste tre linee. In particolare, però, vorrei porre una premessa, senza la quale davvero è difficile capire Paolo, tutto ciò che ha fatto, tutto ciò che ha detto, e quindi la sua eredità. Eredità di cui anche noi oggi viviamo. E qual è questa premessa senza la quale veramente non possiamo comprendere, direi, quasi nulla dell'Apostolo e del suo pensiero. È un'esperienza fondante. L'evento di Damasco. Non si può capire Paolo se non pensando a quello che gli è accaduto sulla via di Damasco. Noi solitamente per descrivere questo episodio utilizziamo la categoria della conversione. Paolo, il più celebre convertito della storia, si recava a Damasco per sistemare le cose, diciamo così, quando incontrò Cristo. Quello fu lo spartiacque, il crinale, l'evento in base al quale nella vita di Paolo c'è un prima e c'è un dopo. Il fariseo di Tarso diventa cristiano per essere poi inviato come missionario fino agli estremi confini della terra. Tutto questo si può capire solo alla luce dell'evento di Damasco. Non ci sono altre spiegazioni. Com'è possibile che un uomo così determinato, così intelligente, così pieno di zelo, da persecutore si trasformi in apostolo del Vangelo? È Damasco. Alcuni autori suggeriscono che non è a partire da Tarso che si comprende Paolo, neanche pensando a Gerusalemme, città importantissima, neppure pensando ad Antiochia, la chiesa che ha trasformato Paolo in un missionario. No, è l'evento di Damasco, l'incontro con Cristo. Questo ha deciso tutta la sua vita, tutto quello che è venuto dopo. E anche in rapporto alla riflessione sulla misericordia, non potremmo capire nulla se non a partire da Damasco. Cioè Cristo ha usato misericordia nei confronti di quest'uomo. Vorrei riprendere un'intuizione davvero intelligente di Papa Benedetto. Nella Deus Caritas Est c'è un passaggio fondamentale, Deus Caritas Est numero 1, quindi l'inizio. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Papa Benedetto, all'inizio di questa sua splendida riflessione sull'amore di Dio, ci ha consegnato queste parole che sembrano descrivere perfettamente ciò che è accaduto a Paolo sulla via di Damasco. Non si è incontrato con un'idea, non si è incontrato, neppure ha deciso di cambiare vita in senso etico, no, si è incontrato con una persona. E da quel momento in avanti la sua vita ha seguito un'altra direzione. Non più il persecutore, ma l'apostolo, colui che avrebbe portato il Vangelo fino agli estremi confini della terra. Quindi all'inizio di questo incontro, ma anche di questa nostra riflessione, c'è l'evento che ha segnato Paolo per sempre. Paolo conosceva la realtà della misericordia di Dio. Lui era un maestro in Israele, si era formato a Tarso, a Gerusalemme, aveva frequentato la scuola di uno dei maestri più illustri, Gamaliele, eppure sulla strada di Damasco capisce qualcosa di più, qualcosa di straordinario. E di cui abbiamo una testimonianza nella prima lettera a Timoteo, in cui Paolo ripercorre brevemente la reazione che ha suscitato in lui l'episodio, l'incontro sulla via di Damasco. Paolo dice così, al versetto 12 del capitolo primo: «Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia». perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. E così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. A distanza di tanti anni, Paolo ritorna su questa sua esperienza fondante e fondamentale con queste parole. Mi è stata usata misericordia. La misericordia quindi è alla base non solo della sua, tra virgolette, conversione, ma è anche alla base di tutto ciò che avrebbe fatto in seguito. È alla base anche del suo modo di pensare il mistero di Dio, cioè il rapporto tra Dio e l'umanità, il piano salvifico che Dio, fin dall'eternità, ha pensato per noi, un progetto di salvezza e quindi di misericordia. Ecco, quindi Paolo è questo, uno che ha ricevuto misericordia, è lui stesso che si autodefinisce in questi termini. Poi certo poteva vantare anche molti altri titoli, ma fondamentalmente Paolo concepisce se stesso come qualcuno che ha ricevuto misericordia. Dicevamo le tre linee su cui sviluppare la riflessione. In breve mi soffermerò su queste tre linee, ma in modo particolare cercherò di dedicare più attenzione all'ultima, quella cioè che più da vicino riguarda la dimensione personale. Noi come singoli credenti, ma non soltanto come singoli credenti, ma credenti all'interno di una comunità, la Chiesa. È lo stesso Paolo, del resto, che ci guida in questa direzione. C'è una bella espressione con cui Paolo apre la seconda Corinzi. Siamo al versetto 3 del capitolo 1. Quindi seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 3. È il saluto iniziale. Paolo scrive così: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. In una sola riga, in mezzo versetto, Paolo ci propone addirittura tre definizioni di Dio. Dio, in primo luogo, come Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre della misericordia e Dio di ogni consolazione. Sono tre definizioni di Dio, una più bella dell'altra. La prima, ovviamente, è cristologica. Dio è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ma poi quella che più ci interessa questa sera è questa: Dio che è Padre misericordioso, o se volete di misericordia. Paolo quindi sottolinea in modo particolare la paternità di Dio. È padre di Gesù Cristo ed è padre della misericordia. Se però pensiamo solo a questo, non si può essere padre di qualcosa, ma si è padre di qualcuno, evidentemente. Ecco allora che Paolo, in modo discreto, ma abbastanza evidente, ci fa capire che per lui Cristo è l'incarnazione della misericordia. È il padre della misericordia, cioè di Cristo. Paolo poi... Passiamo ad un'altra lettera particolarmente importante quando si intende approfondire la riflessione di Paolo sulla misericordia, ed è la lettera agli Efesini. In realtà i grandi poli e le grandi lettere che più di altre mettono a fuoco il tema della misericordia sono tre: la lettera agli Efesini, la lettera... Bene. Dicevo, la lettera agli Efesini, che vedremo adesso, la lettera ai Romani, in particolare dal capitolo 12 in avanti, e poi alcuni passaggi della lettera ai Filippesi, in particolare il bellissimo inno cristologico. Poi ci sono riferimenti qua e là, ma certamente questi sono tra i più significativi. Nella lettera agli Efesini Paolo afferma: Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Dicevamo della prima linea, quella dall'orizzonte più ampio, in cui Paolo contempla il mistero di Dio alla luce della misericordia e coglie un disegno di salvezza. Ricco di misericordia, dives in misericordia. Tutti noi ricordiamo il bellissimo documento di San Giovanni Paolo II, qualche anno fa, dives in misericordia, è il testo di Paolo. Dio ricco di misericordia. Qui Paolo contempla l'opera salvifica che Dio compie in Gesù Cristo. All'inizio di tutto c'è Dio Padre che inaugura un processo, un progetto di salvezza. In primo luogo il primato di Dio, questo è chiaro. Tutto inizia in Dio, potremmo dire nel cuore di Dio. La misericordia poi si fa visibile, addirittura assume un volto in Gesù Cristo e ha come destinatario, come beneficiario, tutta l'umanità. In questo riferimento al progetto salvifico di Dio, facciamo attenzione, appunto, Dio viene presentato come ricco di misericordia e subito dopo due riferimenti all'agape, cioè all'amore. Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo, eccetera. Questo è Paolo. Si volge a contemplare il mistero di Dio e che cosa coglie? Un Dio ricco di misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, non riesce a pensare a Dio se non in termini di un amore che ama, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia siete stati salvati. La misericordia ha la sua radice profonda nel mistero di Dio. Un mistero che è segnato da un grande amore con il quale siamo stati amati. Il ruolo dell'amore qui è quello di attivare la misericordia. È l'amore che suscita la misericordia nei confronti dell'umanità. Gesù però è colui che porta a realizzazione il progetto salvifico di Dio, rivelandone la misericordia. Cioè questa misericordia che era nel cuore di Dio diviene efficace attraverso la mediazione del Figlio, di Gesù Cristo. Per grazia siete stati salvati, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Questa è la lettera agli Efesini. Dicevamo, è la prima linea, cioè Paolo di fronte al mistero di Dio. La seconda è quella che potremmo definire come la destinazione universale della misericordia. Vi dicevo che Paolo ha una visione del mondo piuttosto singolare. Paolo diviene da fariseo, diviene cristiano e poi missionario, ma non abbandona mai il suo retaggio, la sua formazione culturale. Al centro e prima di tutto viene Israele, il popolo dell'alleanza, il popolo eletto. Allora, ma anche oggi, l'umanità si divide in due, Israele e tutti gli altri, il resto del mondo, potremmo dire. E Paolo fa questa affermazione straordinaria: la misericordia riguarda tutti. Per noi è un fatto scontato. Certo, Dio è buono, Dio è misericordioso, non fa preferenza di persone, eccetera, eccetera. Ma non era questo il pensiero all'epoca di Paolo, nelle correnti maggioritarie all'interno del giudaismo. Prima Israele, solo dopo e con un regime diverso, gli altri, i pagani. Paolo invece pone tutti sullo stesso piano. Tutti sono destinatari della misericordia. Questa è la considerazione in ordine al punto di arrivo. Ma qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è questo, dirà Paolo nella lettera ai Romani. Tutti hanno peccato. Quando parliamo di misericordia e la riferiamo all'umanità, non dobbiamo avere di fronte ai nostri occhi, dice Paolo, un'umanità santa, priva di macchie e così via. Per Paolo il punto di partenza è un altro. Dirà in Romani, tutti hanno peccato. Anche qui c'è l'affermazione straordinaria, soprattutto da parte di un fariseo, cioè di uno che era nato, appunto, di un ebreo. Per quale motivo tutti hanno peccato? Con questa affermazione Paolo non fa più distinzione tra Israele e gli altri. Sono tutti sullo stesso piano. Inaccettabile per i suoi contemporanei e correligionari. Paolo è un uomo coraggioso. Fa questa affermazione scrivendo ai Romani. E dice, tutti hanno peccato anche se in modo diverso. Qui si distingue. Dice, i pagani perché hanno peccato? Loro non hanno ricevuto la legge in primo luogo. Avrebbero potuto conoscere Dio attraverso la perfezione delle cose create, ma non l'hanno fatto. Hanno preferito la loro gloria a quella di Dio e sono caduti nel peccato abbandonandosi a passioni di cui è meglio non dire, afferma Paolo. Quindi il mondo pagano è nel peccato. Cioè è lontano da Dio. Israele aveva avuto il privilegio della legge, la Torah. Perché allora ha peccato? Paolo dirà, a maggior ragione, loro hanno ricevuto la legge, conoscevano e conoscono la volontà di Dio, ma hanno peccato perché non l'hanno osservata. Quindi per motivi diversi tutti hanno bisogno della misericordia e quindi della salvezza. Può sembrare un fatto scontato a noi oggi, ma il solo fatto di accostare e mettere sullo stesso piano il popolo eletto e tutti gli altri, già questo è straordinario. Ma il fatto di accomunare nel peccato il popolo di elezione e gli altri, ecco, qui ci voleva il coraggio di Paolo. Lui lo ha fatto. Sono quindi... Tutti hanno bisogno della salvezza perché tutti sono sotto il segno della disobbedienza. Chi per un motivo e chi per un altro. Dice Paolo, Dio ha avuto pazienza, ha usato magnanimità, ma per dare misericordia. E qui entriamo ancora una volta nel mistero di Dio. Dice Paolo nella lettera ai Romani sempre, no? Una lettera un po' difficile, ma il tema della misericordia è fondamentale. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Dio permette all'umanità di essere nella disobbedienza. Perché? Perché Dio rispetta la nostra libertà, ahimè. Certo, per fortuna potremmo dire, ma il corollario è questo, che l'umanità ha preso strade che certamente non coincidono con le vie di Dio, sia il popolo di Israele come gli altri. Ma dice, se Dio permette, tra virgolette, la disobbedienza, perché rispetta la via dell'uomo, Dio poi riprenderà l'iniziativa e interverrà con la misericordia. Paolo legge non solo il mistero di Dio, ma anche l'azione di Dio nei confronti dell'umanità alla luce di questa categoria che è la misericordia. Sapete che nel Nuovo Testamento c'è un testo che si chiama Lettera agli Ebrei. Per molti, molto tempo, direi per secoli, si è ritenuto che l'autore di questa lettera fosse Paolo. Poi si è scoperto, appunto, che non era così. Infatti, durante la liturgia non si dice dalla lettera agli Ebrei, non dalla lettera di San Paolo apostolo agli Ebrei, giusto? Ecco. Però per diverso tempo si è pensato che Paolo fosse l'autore di quella lettera, perché effettivamente in quella lettera così importante c'è un eco del suo pensiero. Non è lui l'autore, ma molti motivi del suo pensiero si ritrovano nella lettera agli Ebrei. In particolare ce n'è uno che vorrei richiamare. Quando l'autore parla di Gesù, no? Abbiamo qui una annotazione molto interessante sulla teologia della misericordia di Dio. Gesù doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. C'è un eco del cuore di Paolo, ma insieme qualcosa di particolare, cioè è l'unico testo in cui Gesù viene presentato come sommo sacerdote fedele e misericordioso. Sacerdote fedele e misericordioso nelle cose che riguardano Dio per espiare i peccati del popolo, cioè per portare la salvezza. In questi giorni, o comunque, c'è una figura del sacerdote che ricorre nei Vangeli, ma è un sacerdote non misericordioso. Nella parabola del buon samaritano, due passano, il sacerdote e il levita. Il sacerdote vide, ma passò oltre. Quindi vedete, c'è una sorta di contrappunto. Da una parte il sacerdote non misericordioso della parabola del buon samaritano e dall'altra Gesù Cristo, il sacerdote fedele e misericordioso. Quindi il tema della misericordia pensato proprio su Gesù come sacerdote. La figura del sacerdote rimanda alla mediazione. Il sacerdote è il mediatore tra Dio e l'uomo. Ecco, e Gesù viene presentato in questa veste, sacerdote, appunto, è fedele e misericordioso, ma Gesù ha qualcosa di più. Non solo è mediatore di misericordia, ma è anche espressione di misericordia. È lui che attraverso la sua opera salvifica porterà la salvezza e quindi la misericordia. L'opera salvifica si indirizza a un'umanità che vive l'esperienza del limite, cioè siamo noi, noi viviamo l'esperienza del limite, della sofferenza, del dolore, il limite, vorremmo fare mille cose, ma non ci è possibile, siamo limitati, nel bene e anche nel male, per fortuna, no? La sofferenza e il dolore sono esperienze universali. L'autore della lettera agli Ebrei ha considerato giusto motivare questo carattere misericordioso in rapporto a Gesù sacerdote e dice: proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Un altro aspetto associato alla misericordia. Si può essere misericordiosi se si è ricevuta misericordia. Si può essere misericordiosi se si è passati attraverso la sofferenza. La misericordia di Cristo è autentica non solo perché viene da Dio, ma perché è passata attraverso il crogiuolo della prova e della sofferenza. Infatti, dice, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. E così via. Ecco, questo è il secondo aspetto, la seconda linea, cioè abbiamo visto la misericordia che riguarda tutti. C'è un disegno di salvezza che investe sia Israele come il resto dell'umanità, ma il tutto ha le sue radici in Dio e nell'opera mediatrice di Gesù Cristo. Dice Paolo sempre in un'altra lettera, la lettera a Tito, è una delle ultime lettere dell'epistolario, quando si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia, mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo. Qui viene aggiunto un altro elemento che ci introduce nel terzo aspetto della nostra riflessione, l'opera della Chiesa, cioè il battesimo. E appunto, dice, per sua misericordia, egli ci ha salvati, non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo. È il battesimo, vale a dire l'opera della Chiesa. Questa azione salvifica radicata in Dio, attuata in Gesù Cristo, si prolunga ora nella Chiesa. E qui veniamo al terzo aspetto della nostra riflessione, la chiamata alla misericordia. E torniamo a quanto abbiamo letto all'inizio, le parole dell'omelia di Papa Francesco, ed è questa: la misericordia ricevuta diviene in Paolo misericordia annunciata, ma soprattutto misericordia condivisa. Chi, appunto, come ho scritto qui, chi è amato, ami. E questa è la legge fondamentale della vita cristiana. Non noi abbiamo fatto il primo passo, ma è stato il Signore. Tutta la nostra vita altro non è se non una risposta a quell'amore straordinario e gratuito che ci ha preceduti, chiamandoci alla vita, invitandoci a conoscere Dio e così via. La vita cristiana, prima ancora che essere un insieme, un catalogo di doveri o di verità da credere, è questo: una risposta all'amore di Dio, perché c'è stato l'incontro con una persona e non con un'idea. Noi tutti sappiamo che Dio ha pietà, cioè guarda con particolare favore a coloro che sono sofferenti, oppressi, deboli. A volte dimentichiamo però che sotto questo aspetto è il peccatore che più di altri ha bisogno della misericordia di Dio. Noi guardiamo giustamente al povero, all'indigente, allo sfortunato, colui che non ha avuto tante possibilità nella vita per vari motivi. Paolo va ancora più alla radice e dice: attenzione, Dio guarda con favore a queste persone che hanno meno possibilità, eccetera, ma colui che più di altri ha bisogno dello sguardo di Dio è il peccatore. Colui cioè che in qualche modo ha preso una via che non è quella indicata da Dio. È lui il primo destinatario, beneficiario della misericordia. Lo stesso Paolo lo aveva intuito molto bene. Già abbiamo citato la prima Timoteo, in cui Paolo dice, si presenta come peccatore. Io ero un bestemmiatore, un violento, un persecutore, ma mi è stata usata misericordia. In un'altra occasione Paolo si presenta come uno che ha ottenuto misericordia, ed è quando scrive ai Corinzi: io sono uno che ha ottenuto misericordia del Signore e merita fiducia. Che coraggio, Paolo! Non si presenta come l'uomo perfetto. Io non ho mai peccato, sono sempre stato all'altezza della mia vocazione, eccetera, eccetera. Dice: ho ottenuto misericordia e merito fiducia. Paolo legge in modo diverso il peccato, il limite umano. Per noi è un ostacolo, per Paolo è un gradino a partire dal quale si può andare ancora oltre. Paolo ha uno sguardo illuminato dalla misericordia di Dio. Ancora, scrivendo ai Filippesi, Paolo fa intuire che la misericordia non è qualcosa che deve riguardare solo il singolo e Dio, no, ma ha una ricaduta anche sulle relazioni che il credente vive, soprattutto le relazioni all'interno di una comunità. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, scrivendo ai Colossesi, rivestitevi santi e amati di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha usato misericordia, così fate anche voi. Colossesi 3. Quindi Paolo trasfonde, per così dire, la sua esperienza sul piano pastorale. Non teme il proprio limite, il proprio passato, i propri errori. Alla luce della misericordia di Dio diventano quasi un vanto. E non a caso lui stesso si presenterà ai fedeli delle sue chiese dicendo: guardate a me, come il Signore ha usato misericordia a me, così farà anche voi. Anzi, lo ha fatto appunto perché abbiate in me un modello di misericordia. La misericordia quindi ritorna sempre. Paolo, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Non cogliamo un eco del Padre nostro in questa esortazione? Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. È la preghiera di Gesù, che Paolo applica a se stesso e ai cristiani della Chiesa di Colosse. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Paolo insiste molto su questo. La misericordia è come un tesoro che il credente non può tenere per sé. È tenuto a spenderlo, in modo particolare ad informare di questo tesoro, di questa grazia ricevuta, tutta la sua vita, soprattutto i rapporti con il prossimo, le relazioni, e questo all'interno, in primo luogo, della comunità cristiana. Scriverà ancora agli Efesini, nella lettera sorella rispetto a quella ai Colossesi, ancora: siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Questo è Paolo, sostanzialmente. Però, quindi Paolo parte da Dio, contempla il mistero di Cristo e poi volge il suo sguardo all'umanità per concentrarsi sulla comunità cristiana. E questo il passaggio, la linea che segue Paolo. Ecco, nella scheda che avete sotto mano, dal punto 4 in avanti, ho ripreso alcune espressioni della lettera ai Romani, che, come vi dicevo, è certamente complessa, è il frutto della maturità spirituale e teologica di Paolo. E secondo le indicazioni degli studiosi, si può dividere in due parti, sostanzialmente. C'è una parte dottrinale e una parte parenetica, cioè una parte pratica, nel senso che da una parte abbiamo il mistero di Dio, dall'altra la vita della persona e della comunità. Gli esperti, gli studiosi parlano di indicativo e di imperativo, cioè l'indicativo dice ciò che è, ciò che Dio ha fatto, chi è Cristo, chi è lo Spirito Santo, eccetera, l'indicativo. Ma poi c'è l'imperativo. Se Cristo ti ha amato, tu fai così. L'indicativo e l'imperativo, cioè è qui l'etica cristiana. Non è fondata sul volontarismo, no, è radicata in Dio, è un'etica teologica. Dio è misericordioso, anche noi dobbiamo esserlo. Nella prima parte della lettera Paolo si occupa del mistero di Dio, del mistero di Israele, ma poi dedica tutti i capitoli successivi alla cosiddetta esortazione. E qui, appunto, il capitolo 12, che inaugura la parte dedicata all'esortazione, inizia così. Dopo aver parlato a lungo della situazione dell'uomo, ma soprattutto della misericordia di Dio, vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. La chiave per entrare in questo mondo è la misericordia di Dio. Per la misericordia di Dio, Paolo esorta i cristiani di Roma a conformare la propria vita non al mondo, ma a Cristo. Alla base di tutto c'è il riferimento alla misericordia di Dio. Non c'è il richiamo alla perfezione. Non c'è, dice, osservate la legge. No. La misericordia di Dio. Poi al punto 5 vi ho segnalato quelli che alcuni studiosi chiamano i 10 comandamenti di Paolo. Come dicevamo, Paolo non si accontenta di una misericordia ricevuta, desidera che la misericordia sia condivisa, comunicata ad altri, a partire dalla comunità cristiana. Ecco perché ci troviamo nella parte cosiddetta esortativa o pastorale della lettera. E qui abbiamo alcune delle esortazioni più belle che Paolo rivolga ai cristiani. Sono tra le sentenze morali di Paolo più belle, come dicevamo, non una morale fine a se stessa, ma una morale intesa come risposta alla misericordia ricevuta. Paolo è veramente un maestro in questo. Leggeremo, ma in ogni caso ogni frase è paragonabile a una freccia che raggiunge il bersaglio. Paolo ha veramente questo dono straordinario quando scrive. A volte è complesso, contorto, ma in alcuni passaggi è di una chiarezza cristallina, quasi come una freccia puntata direttamente sul bersaglio. Ebbene, Paolo, scrivendo ai Romani, propone questo suo decalogo. In realtà si tratta di 10 versetti, che come vi dicevo gli studiosi chiamano i 10 comandamenti di Paolo, no? Il primo è questo. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Il secondo, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Il terzo, non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Quarto, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Quinto, condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Il sesto, benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Settimo, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Ottavo, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza. Volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi. 9. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. 10. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Siamo partiti dal mistero della misericordia che Paolo contempla in Dio e abbiamo terminato, secondo le indicazioni che Paolo stesso suggerisce, con uno sguardo non sul singolo ma sulla vita di una comunità. Paolo, il teologo della misericordia di Dio, ci esorta non solo a contemplare questo mistero, ma a farlo divenire vita della nostra vita. E scrivendo ai Romani ha dettato questo suo decalogo, molto interessante e molto particolare, che non a caso si chiude con un riferimento alla pace. Paolo qui si dimostra ancora una volta debitore nei confronti delle tradizioni del suo popolo. Voi sapete che Israele ha dedicato sempre grande attenzione alla pace, allo shalom, in cui si concentrano tutti i beni. Inizia con la carità e finisce con la pace. Per quanto è possibile, vivete in pace con tutti. La pace non intesa nel senso banale del termine, ma come uno dei frutti più autentici della misericordia.